Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo andare in un posto davvero freddo, l'Alaska, per conoscere Elizabeth Peratrovich, paladina dei diritti degli indigeni. Se la storia degli Stati Uniti d'America è ricca di donne che con modalità diverse si sono battute per il riconoscimento dei diritti civili, queste hanno di solito avuto in comune il fatto di essere afroamericane. Elizabeth Peratrovich, invece, era di etnia Tlingit e, in anticipo rispetto al movimento per i diritti civili degli anni 60, condusse una battaglia a sostegno delle popolazioni native dell'Alaska 20 anni prima, praticamente. Nata il 4 luglio 1911 a Petersburg, in Alaska, Elizabeth rimase orfana da bambina e fu adottata da Andrew e Mary Wanamaker. Si diplomò alla Ketchikan High School per poi frequentare lo Sheldon Jackson College a Stika e il Western College of Education a Bellington, nello stato di Washington. A 20 anni sposò Roy Peratrovich, anch'esso di etnia Tlingit. Dopo alcuni anni, la coppia, alla ricerca di migliori opportunità, si trasferì insieme ai 3 figli a Juneau, capitale dell'Alaska, dove si resero però conto di quanto fosse forte la discriminazione razziale nei confronti dei nativi. Una vera e propria segregazione, come quella che dovevano affrontare nel profondo sud degli Stati Uniti gli afroamericani. Elizabeth e Roy chiesero così al governatore Ernest Gruening di bandire i cartelli No Natives Allowed, non sono ammessi i nativi, all'epoca molto comuni nelle città dell'Alaska. Tra l'altro spesso questi cartelli recitavano anche No Dogs or Natives Allowed, paragonando dunque i nativi a degli animali. L'Anti-Discrimination Act nel 1943 venne bocciato. Ma 2 anni dopo, i coniugi Peratrovich, nel frattempo diventati leader dell'Alaska Native Brotherhood e dell'Alaska Native Sisters, riuscirono a far approdare la proposta di legge in Senato. Non mi sarei mai aspettata che a me, poco più di una selvaggia, toccasse ricordare a gentiluomini con 5.000 anni di civiltà documentata del nostro Bill of Rights, dirà Elizabeth davanti ai senatori che votarono a favore stabilendo che non ci dovessero essere più differenze tra i cittadini. Le sue parole erano una risposta al senatore Alan Shattuck, che appunto aveva dichiarato poco prima come fosse assurdo che, e lo cito, dei selvaggi chiedessero di essere trattati come gentiluomini con più di 5.000 anni di storia. Ma Elizabeth vinse e ottenne l'approvazione dell'Anti-Discrimination Act per i nativi dell'Alaska nel 1945, come abbiamo detto dunque, in largo anticipo rispetto al famoso Civil Rights Act del 1964, che dichiarò illegali le disparità di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e nelle strutture pubbliche in generale. Frank Ulmer, che rappresentava Juneau nella Camera dei rappresentanti dell'Alaska e che in seguito diverrà tenente governatore dell'Alaska, nel 1992 dichiarò questo sulla testimonianza del 45 della Peratrovich. Ha parlato di se stessa, dei suoi amici, dei suoi figli e del crudele trattamento che obbligava i nativi dell'Alaska ad un'esistenza di seconda classe. Ha descritto al Senato cosa significa non poter comprare una casa in un quartiere decente perché ai nativi non è permesso vivere lì. Ha descritto come si sentono i bambini quando viene loro rifiutato l'ingresso nelle sale cinematografiche o vedere nelle vetrine dei negozi cartelli con la scritta No Dogs or Native Allowed. Dopo la vittoria legislativa, la famiglia Peratrovich emigrò successivamente in Canada per poi tornare a vivere negli Stati Uniti, in Colorado, Oklahoma e poi infine di nuovo in Alaska. Elizabeth però morirà presto. Morirà infatti di cancro il 1 dicembre 1958 ad appena 47 anni a Seattle. Elizabeth è però ricordata come una vera e propria eroina dell'Alaska. Il 6 febbraio 1988 la legislatura dell'Alaska ha istituito il 16 febbraio, il giorno in cui nel 1945 venne firmato l'Anti-Discrimination Act, come Elizabeth Petrovich Day, al fine di onorare i suoi contributi, e qui citiamo, per il suo coraggioso e incessante impegno per eliminare la discriminazione e realizzare la parità di diritti in Alaska. Nel 1992 la Galleria B dell'Alaska House of Representatives dell'Alaska State Capitol è stata rinominata in suo onore. La sua storia poi è stata scelta dal New York Times per la rubrica Overlooked No More, dedicata alle donne che hanno contribuito a cambiare la storia, ma che sono state ingiustamente dimenticate. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha combattuto per i diritti della sua gente e contro ogni discriminazione, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.
Close my eyes. The dreaming, bringing this face to mind. Lock the door. The constant buzzing all through the night. The fire rips me all up inside. I just want him in my arms.
benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo andare nell'America degli anni ruggenti per conoscere Caress Crosby, nota anche come Mary Phelps Jacob, editrice, attivista e scrittrice statunitense la cui buona parte della produzione letteraria rientra nel concetto di arte erotica femminile. Però Mary Phelps è ricordata anche come l'inventrice del reggiseno moderno, avendone infatti ricevuto il primo specifico brevetto. È poi nota come protettrice americana delle arti e madrina della generazione perduta di scrittori emigrati a Parigi. Ma facciamo un passo indietro. Mary nacque a New Rochelle il 20 aprile 1891. Proveniva da una famiglia molto abbiente, infatti una delle sue case a New York si trovava sulla Fifth Avenue. E per questo godeva dei benefici propri dello stile di vita della classe elevata. Partecipava a feste da ballo, balli di scuola della Ivy League e a corsi di equitazioni. Seguì le lezioni di danza e lezioni di musica e canto presso veramente i migliori istituti newyorkesi. Dopo la morte del padre nel 1908, visse con la madre nella loro casa di Watertown. L'estate di quell'anno incontrerà il suo futuro marito, Richard Peabody, al campeggio estivo. Suo fratello, Len, alloggiava come studente alla Westminster School e l'altro fratello, Bud, era invece uno studente esterno alla Taft School. Avvicinandosi il suo debutto in società, Mary partecipava ad almeno uno fino a tre balli ogni sera e dormiva dalle 4 di mattina a mezzogiorno. Forse per questo che si diplomò un po' più grande rispetto alla media alla Rosemary Hall nel 1911, quando aveva già 20 anni. Nel 1910, quando ne aveva 19, Polly una sera si stava preparando a partecipare all'ennesimo ballo delle debuttanti. L'ho chiamata Polly perché ho dimenticato di dirvi che questo era il soprannome che gli avevano dato subito da bambina, perché aveva lo stesso nome della madre. Secondo appunto l'uso del tempo, Polly indossò un corsetto irrigidito da stecche di balena e un copricorsetto contenitivo e aderente che appiattiva e schiacciava i seni fino a che non diventava un singolo monopetto. Vestiva un capo che aveva portato poche settimane prima al suo debutto, un abito da sera essenziale con una scollatura però molto profonda che metteva in mostra appunto proprio il décolleté. Ma il copricorsetto, che lei definì una corazza simile a una scatola di stecche di balena e cordame rosa, in qualche modo usciva fuori dall'abito. E questa volta Polly non ne poté più e quindi chiamò la sua cameriera personale Marie e le disse: «Portami due fazzoletti di tasca e un po' di nastro rosa, e anche ago e filo e qualche spillo». Assemblò i fazzoletti e il nastro in un semplice reggiseno. Il nuovo indumento intimo di Polly in qualche modo sancì una tendenza rivoluzionaria, veramente della moda, non del tempo, ma veramente eterna. Al ballo Polly fu letteralmente assillata dagli altri ragazzi, che volevano sapere come faceva a muoversi tanto liberamente, e quando il giorno dopo mostrò loro il nuovo pezzo di biancheria, tutte vollero averne uno. Un giorno ricevette da uno sconosciuto la richiesta di uno dei suoi reggiseni, che le avrebbe pagato $1 al pezzo. Polly allora comprese che questo in qualche modo sarebbe potuto essere per lei un affare davvero interessante. Fece allora richiesta di brevetto per la sua invenzione il 12 febbraio 1914 e nel novembre successivo lo United States Patent and Trademark Office le rilasciò un brevetto per il reggiseno senza dorso. Polly ispirò il suo progetto ai copricorsetto che coprivano il seno quando una donna indossava un corsetto basso. Il progetto prevedeva spalline che si collegavano agli angoli superiori ed inferiori del capo e stringhe avvolgenti attaccate agli angoli bassi che si allacciavano di fronte all'indossatrice, permettendole di vestire abiti lungo con scollo posteriore molto profondo, un po' alla moda del tempo. Polly scrisse che la sua invenzione era ben adatta a donne di taglie differenti ed era così efficiente, qua la sto citando, che poteva essere portata da persone impegnate in esercizi violenti come il tennis. Il suo progetto voleva che appunto il reggiseno avesse un peso molto leggero, fosse morbido e comodo da indossare e separasse naturalmente i seni, a differenza del corsetto che, come ho detto, li schiacciava fino a che non diventava appunto un monoseno in qualche modo, un monopetto, peraltro scomodissimo da portare e incredibilmente rigido. Il progetto Crosby fu il primo ad ottenere un brevetto nella sua categoria. Ricordando quegli anni, Polly scrisse: «Non posso dire che il reggiseno occuperà mai un posto nella storia come quello del battello a vapore, ma fui comunque io ad inventarlo».
Polly è ricordata anche per una vita amorosa molto turbolenta. Due mariti ufficiali, uno dei quali Harry Crosby, fu noto alla cronaca nera. Sfruttando la rendita annua da $12,000, diciamo oggi li potremmo paragonare a $165,000, Harry e Mary diedero vita ad un matrimonio aperto con varie relazioni contemporanee. Un patto di suicidio, uso frequente di droghe, festini sfrenati e lunghi viaggi all'estero. Per desiderio del marito, nel 1924 Mary Phelps Jacobs cambiò nome assumendo quello di Caress, con cui è più nota oggi. Nel 1925 iniziarono a pubblicare le loro poesie come Edition Narcisse, in raffinatissimi volumi a tiratura limitata. Nel 1927 ribattezzarono la loro impresa Black Sun Press. Nel 1929 però una delle relazioni del marito culminò con la sua morte nell'ambito di un omicidio-suicidio o doppio suicidio, non è ben chiaro. La sua morte fu accompagnata da un clamoroso scandalo, con la stampa che sviluppava mille congetture sul fatto che Harry avesse o non avesse sparato all'amante. Caress rientrò a Parigi, dove continuò a seguire la Black Sun Press. Quando aspirò però più forte il vento della guerra, lascerà l'Europa, era il 1936, e sposò Selbert Young, un attore spiantato ed etilista 16 anni più giovane di lei. Vissero in una piantagione della Virginia che avevano restaurato finché lei alla fine divorziò. Si trasferirà a Washington DC e là Caress intraprenderà una lunga relazione con l'attore pugile Canada Lee, che era afroamericano, e sfidando in questo modo i rigori delle leggi contro la mescolanza razziale. Caress fonderà anche il movimento Women Against War. Dopo la Seconda Guerra Mondiale tenterà ancora di istituire un centro per la pace del mondo a Delfi, ma la netta ostilità del governo ellenico la indurrà ad acquistare il 400esco castello di Rocca Sinibalda, presso il quale sponsorizzò una colonia di artisti. Comprando il castello acquisì l'inerente titolo papale di principessa di Rocca Sinibalda, quindi divenne anche una principessa. Affetta però da una malattia cardiaca, Caress sarà sottoposto ad un intervento chirurgico a cuore aperto, all'epoca veramente sperimentale, presso la Mayo Clinic. Morirà però per le complicanze di una polmonite a Roma, il 24 gennaio 1970, all'età di 78 anni. Il reggiseno che aveva inventato subì una serie di trasformazioni e divenne un capo di biancheria intima ordinario per le donne di tutto il mondo. I suoi primi due mariti ed il figlio Bill moriranno prima di lei. Le sopravvissero invece la figlia Pauline Peabody e due nipoti. Crosby è sepolta nel cimitero della Baie de Longchamp a Boulogne-sur-Mer, in Francia. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha vissuto una vita ricca di passioni, ma che ci ha donato uno degli indumenti più importanti, diciamocelo, per una donna, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.